Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Quando arriviamo al momento in cui prepariamo i nostri cuori per la tavola del Signore, ci viene sempre ricordato il fatto che la Scrittura dice di esaminarci e tale esame deve cominciare da un punto veramente fondamentale, ovvero dalla questione stessa se conosciamo o no il Signore Gesù Cristo. Alla fine della lettera di Paolo ai Corinzi, chiamata Seconda Corinzi, egli dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. O non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che appunto non siate riprovati. Certamente l'autoesame, quando ci accostiamo alla tavola del Signore, comincia con un esame della nostra condizione spirituale davanti a Dio. Conosci veramente Gesù Cristo? Hai veramente riposto la tua fede in Lui? Quello è il punto di partenza e non possiamo farci alcuna illusione sul fatto che, visto che qualcuno si trova in una chiesa o che la frequenti spesso o persino regolarmente, allora per quella ragione sia cristiano. Piuttosto dobbiamo presumere che in una congregazione come questa vi siano forse molti che non hanno ancora riposto la loro fiducia in Gesù Cristo, e per loro questa tavola, se vi partecipassero, significherebbe una partecipazione al giudizio. Paolo dice che se non vi esaminate potreste tirar giudizio su voi stessi partecipandovi. Per celebrare la morte di Cristo, prendendo il pane ed il calice, occorre conoscere Cristo, venire a Lui per la salvezza e poi confessare ogni peccato noto e chiedere purificazione, purezza di cuore, affinché non vi sia nulla tra voi e Cristo. Ma tutto questo comincia dal punto della salvezza. E continuo a rendermi conto nel corso degli anni, man mano che il ministero va avanti, di quante persone vengano in chiesa, persino in questa chiesa, senza venire a Cristo, persino per settimane, mesi e a volte per anni. E così ho pensato che questa mattina avrei fatto ciò che, ne son certo, lo Spirito di Dio mi ha spinto a fare questa settimana mentre studiavo il Vangelo di Giovanni con grande attenzione, e cioè affrontare la questione del credere realmente nel Signor Gesù Cristo per la salvezza. E voglio che apriate la vostra Bibbia all'ottavo capitolo di Giovanni. L'ottavo capitolo di Giovanni. Abbiamo tutti sentito l'espressione «non ha nessuno da incolpare se non se stesso». E quella è un'espressione biblica, è un'espressione che lo Spirito di Dio usa più volte nella Scrittura riguardo al peccatore. «Se perite nel vostro peccato, non avete nessuno da incolpare se non voi stessi». E nessun passo rende questo fatto più incisivo o più chiaro dell'ottavo capitolo di Giovanni. Giovanni capitolo 8, e voglio cominciare a leggere dal versetto 21. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato, perché dove io vado voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: forse si ucciderà, visto che dice dove io vado voi non potete venire. Ed egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, e perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli dicevano: chi sei tu? E Gesù disse loro proprio quello che vi dico fin dal principio. Ho molte cose da dire e da giudicare riguardo a voi, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui, queste le dico al mondo. Essi non compresero che egli parlava loro del Padre. Perciò Gesù disse: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e non faccio nulla di mia propria iniziativa, ma dico queste cose così come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. E mentre egli diceva queste cose, molti vennero a credere in Lui. Negli otto capitoli fino a questo punto del Vangelo di Giovanni ha trattato delle autorivelazioni di Gesù, le quali diedero ad Israele evidenza sufficiente per provare che egli era di fatto il Messia ed il Figlio di Dio. Infatti, evidenza sufficiente perché credessero in lui per la salvezza. E dovunque vi fosse una disponibilità a credere, vi erano prove in abbondanza. Nella mente di Gesù, chiunque vedesse ciò che egli faceva, ascoltasse ciò che egli diceva, facesse esperienza di lui e di tutto ciò che accadeva intorno a lui e non credesse, portava la colpa di quell'incredulità, perché la rivelazione era sufficiente a rendere l'incredulità inescusabile. In Galilea, per esempio, dove il ministero di Gesù iniziò, Galilea lì nella parte nord della terra di Israele, Gesù andava attorno facendo miracoli, miracoli di guarigione, mediante i quali dimostrava di essere Dio, perché aveva controllo totale sul mondo naturale, e soltanto Dio poteva esercitare tale controllo. Andava anche attorno scacciando demoni, dimostrando di aver controllo totale anche sul mondo soprannaturale, indicando di nuovo che egli era di fatto Dio, perché solamente Dio aveva tale controllo. Il suo insegnamento era così sorprendente, stupefacente e profondo, e così autorevole, che non avevo mai udito nessuno parlare come lui, e nessun uomo aveva mai reso la verità di Dio così chiara come la rendeva lui. Era veramente evidente che egli aveva potenza soprannaturale, capacità soprannaturali, e che diceva cose profonde, cose come non ne avevano mai udite, e infatti erano attratti a lui a causa delle sue guarigioni, volevano la vita senza malattie, ovviamente chi è che non la vuole? A quello erano ben disposti, ed egli aveva i segni particolari di un re, poteva sembrare adatto a fare il re, se poteva provvedere un'esistenza libera dalla malattia, libera dal dolore, ovviamente tutti lo volevano. E poi era evidente anche dalle diverse occasioni in cui sfamò moltissime persone, talmente creando cibo per loro, ed egli poteva anche provvedere cibo per tutti, e procurarsi il pane era ovviamente un problema importante nella vita prima dell'era del fast food nella quale ora viviamo. Qui c'era un guaritore, c'era uno che poteva neutralizzare le potenze delle tenebre, c'era uno che poteva creare cibo semplicemente con la sua parola. Perlomeno quello sembrava essere adatto ad un re, poteva provvedere uno stato assistenziale simile a qualcosa che non avevano mai concepito prima, libero dalla malattia, libero da un qualsiasi necessità di lavorare per provvedere al proprio sostentamento, per comprare il proprio pane. Egli era uno che poteva proprio essere il loro re, finché operava nell'area sociale, nel regno fisico, finché sopraffaceva Satana che debilitava le persone, erano interessati. Però egli non si fermò lì. Loro avevano veramente un altro obiettivo, avevano sperato che egli si sarebbe mosso in un'altra grande area, e quella era l'area politica o militare, che avrebbe rovesciato Roma, strappato a Roma il controllo su Israele, liberato la terra della Palestina e reso Israele uno stato sovrano, e speravano che egli avrebbe messo in atto una tale impresa militare contro Roma, guidando ad una qualche insurrezione, addirittura cacciandoli via miracolosamente. Però egli non lo fece. La sola cosa che egli aggiunse alle sue guarigioni, al suo scacciar demoni e dalla natura profonda del suo insegnamento, la sola cosa che egli aggiunse, e la richiesta più grande di tutte, fu che egli richiese purificazione spirituale e parlò di ravvedimento, parlò del riconoscimento del proprio peccato e dell'abbandonare il peccato e delle benedizioni spirituali. E con quello persero interesse. Non appena egli affrontò il loro peccato, se ne andarono. Non appena egli cercò di trattare la questione del ravvedimento, si voltarono e se ne andarono, e a quel punto smise di sembrare adatto a fare il re. Lasciando la Galilea, egli venne nella parte meridionale della parte di Israele, conosciuta come la Giudea, nella quale la città di Gerusalemme era il centro dell'attenzione, e lì di nuovo egli iniziò il suo ministero, e la risposta fu simile a quella di Galilea. L'opinione seguì uno schema molto simile, nel mentre egli dimostrava la sua potenza sul mondo naturale, la sua potenza sul mondo soprannaturale, le persone erano incantate da lui, lo seguivano in grandi folle, nel mentre egli le guariva e le nutriva, ed alcuni vollero persino farlo re. Però di nuovo egli doveva vagliare la folla, doveva arrivare a coloro che avevano veramente la prospettiva giusta e che erano interessati a venire a Dio per salvezza e per benedizione spirituale, e che quindi per necessità erano disposti a ravvedersi dal loro peccato. E quindi cominciò a vagliare la folla, presentando verità spirituali, richiedendo un riconoscimento del peccato, condannando l'ipocrisia e condannando la falsa religione di falsi capi religiosi, e le folle cominciarono a diradarsi. Il loro interesse si trasformò in indifferenza e la loro indifferenza si trasformò in ira ed alla fine la loro ira si trasformò in ostilità, al punto che infine lo crocifissero e quello che Giovanni disse si compì, egli venne in casa propria ed i suoi non lo ricevettero. Ma una cosa è chiara, più e più volte nel Vangelo di Giovanni, una cosa è chiara ed è questa, che essi erano responsabili per quello che fecero, perché videro abbastanza, udirono abbastanza da credere alla verità e alcuni di fatto credettero. Al capitolo 7, versetto 40, c'è scritto che alcuni della folla, dunque, udite queste parole, dicevano: questi è certamente il profeta, intendendo il profeta predetto da Mosè, che sarebbe stato il Messia. Versetto 41, altri dicevano: questo è il Cristo, ovvero il Messia. Altri ancora dicevano: ma il Cristo non verrà mica dalla Galilea, vero? E così la folla era certamente divisa, però alcuni riconobbero che egli era il profeta promesso ed il Messia promesso, e la maggior parte del popolo, tuttavia, rigettò. Infatti è degno di nota ricordare che quando Gesù infine andò in Galilea dopo la sua risurrezione e apparve ai discepoli in Galilea, ve ne furono 500 che si radunarono, un gruppo molto piccolo se misurato rispetto alla grande popolazione nell'area della Galilea. E quando i discepoli di Gesù erano radunati nella stanza superiore a Gerusalemme, rappresentando coloro che credevano nella parte meridionale del paese, vi erano solamente 120 radunati là quando lo Spirito venne nel giorno di Pentecoste. 700 o 800 persone che si presentarono a quei grandi eventi e furono contate tra coloro che credevano in Gesù Cristo, ovviamente un numero piuttosto piccolo se confrontato con l'intera nazione di Israele. Però tutti erano stati esposti al suo insegnamento, erano stati tutti esposti ai suoi miracoli, e gli aveva bandito la malattia da tutta la Palestina, e la notizia dei suoi miracoli era andata in lungo ed in largo in quel paese, comprese le risurrezioni dei morti, soprattutto la risurrezione di Lazzaro stesso dai morti, che fu la più notevole di tutte le sue risurrezioni, perché in quel caso Lazzaro non era appena morto, ma era stato nella tomba per giorni. E nonostante tutto questo, la massa delle persone nel paese di Palestina rigettò Cristo, ed il messaggio di Giovanni, lungo tutto il suo Vangelo, è che essi non avevano nessuno da incolpare se non se stessi. Se avete udito la verità, se siete stati esposti alla realtà di Gesù Cristo e non credete, allora portate tutto il peso di quell'incredulità. Nel versetto 21 del nostro passo, Gesù fa un'affermazione sconvolgente. Egli disse loro: io me ne vado, parlando della sua morte che era ormai vicina e della sua ascensione alla fine al Padre. Io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato, perché dove io vado voi non potete venire. E qui Gesù cristallizza una delle questioni principali del Vangelo di Giovanni, ed è questa: che le persone che rigettano Gesù Cristo muoiono nei loro peccati. Vale a dire, muoiono con il peccato non perdonato, muoiono con una vita intera di peccato non espiato, non pagato, una vita intera di colpevolezza accumulata, e di conseguenza li attende un'eternità di punizione incessante. E Gesù sta dicendo a quei giudei che non avrebbero potuto seguirlo dove egli sarebbe andato, e dov'è che stava andando? Stava andando in cielo per essere con suo Padre, e loro non ci sarebbero andati. Tornando per un momento al capitolo 7, guardate al versetto 33, perché lì troverete una conversazione simile tra Gesù ed i farisei e i capi sacerdoti. Gesù dice nel versetto 33: egli disse loro: ancora per poco sono con voi, poi me ne vado da colui che mi ha mandato, parlando della sua morte, risurrezione ed ascensione, del ritornare in cielo. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sono voi non potete venire. Annunciò loro che stava andando in un luogo che essi non avrebbero mai visto. I giudei dunque si dissero l'un l'altro, e questa è una risposta un po' beffarda, uno scherno, una sorta di risposta comica. Stavano scherzando, no? Dove intende andare quest'uomo che noi non possiamo trovarlo? Non intende forse andare alla dispersione tra i greci ed insegnare ai greci, vero? O ai gentili? Eh sì, odiavano i gentili, stavano dicendo con scherno. Dove pensa di andare? Lascerà il paese per andare fuori e amministrare, a servire i gentili disprezzati? È questo quello che vuole fare? Cercare di raggiungere i giudei nella dispersione che sono stati sparsi all'estero fra i gentili? E cos'è questa dichiarazione che ha detto che voi mi cercherete e non mi troverete, perché dove sono io voi non potete venire? Quindi egli aveva già detto loro quello, e loro semplicemente ci risero sopra, no? Lo schernirono, e lo dice di nuovo ora tornando a Giovanni 8, quasi in modo identico: io me ne vado, voi mi cercherete, voi morirete nei vostri peccati, perché dove io vado voi non potete venire. E questo è il disastro supremo, giusto, miei cari? Morire nel peccato, morire senza che il proprio peccato sia perdonato, morire senza che il proprio peccato sia espiato, senza che la pena per esso sia stata pagata. E quando morite nel vostro peccato non andrete mai nel luogo dove Gesù dimora. Questo succede ancora al giorno d'oggi. Le ultime statistiche che ho letto dicono che circa 100 persone al minuto muoiono, e questo significa che circa 100 persone al minuto vanno all'inferno. Muoiono nel loro peccato, muoiono senza perdono, muoiono con piena colpevolezza, con piena responsabilità per la loro propria iniquità. Muoiono per sperimentare pianti eterni, lamenti, stridor di denti, fuoco, sete, separazione da Dio, rimorso incessante e le fitte di una coscienza pienamente informata. E qui Gesù sta mettendo in guardia proprio da questo. Giovanni scrisse questo Vangelo, dice in capitolo 20, versetto 31, affinché crediate ed affinché credendo abbiate vita nel nome di Gesù Cristo. Lo scrisse affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, il Salvatore, ed affinché credendo possiate avere vita eterna. Ma per coloro che non credono, Giovanni rende chiaro più e più volte che questi moriranno nei loro peccati e non andranno mai dove si trova Gesù. Le conseguenze inevitabili dell'incredulità e del rigetto in qualunque epoca consistono nell'essere esclusi dalla presenza di Dio per sempre, e non è annientamento, e non è il sonno dell'anima, non è il nulla, è entrare in un tormento eterno. Gesù dice: rigettami e morirai colpevole, e l'ira di Dio sarà soddisfatta solamente da un'eternità di tormento. Visto che molte persone scelgono questo rigetto, è importante per noi guardare questo testo e comprendere quello che Giovanni sta dicendo qui. E nel mentre oggi ci esaminiamo, cominciamo dalla questione fondamentale ed assicuriamoci di essere nella fede e di non essere diretti verso una morte con piena colpevolezza di peccato ed un'eternità di punizione. Morirete nel vostro peccato, versetto 21. Com'è che accade questo? Lasciate che vi dia quattro modi per garantire il fatto che morirete nel vostro peccato, ok? E li prenderò in prestito dalle parole di Gesù stesso. Quattro modi per garantire il fatto che morirete nel vostro peccato. Quattro modi per garantire che la morte di Gesù Cristo sulla croce non significhi nulla per voi. Numero uno, siate giusti da voi stessi. Siate giusti ai vostri stessi occhi. E questo basterà. Primo modo garantito per morire nel proprio peccato è essere completamente soddisfatti della nostra capacità di piacere a Dio. Credere di poter essere abbastanza buoni, o abbastanza religiosi, o pregare abbastanza, o andare in chiesa abbastanza, o essere abbastanza morali, o avere buone opere che superano su una qualche bilancia immaginaria il peso delle nostre brutte o cattive opere. Semplicemente essere giusti ai nostri occhi. Guardate il versetto 22, perciò i giudei dicevano: forse si ucciderà, visto che dice: dove vado io, voi non potete venire. Che cosa intendevano dire con quelle parole? O che tipo di risposta è mai questa? O distorsero le parole di Gesù per farle significare che egli doveva andare all'inferno. Noi certamente andremo in cielo, e quindi lui doveva per forza di cose andare in una porzione, una parte dell'inferno che è riservata a coloro che commettono suicidio. O perché dissero quello? Perché il giudeo ortodosso disprezza il suicidio. È sempre stato così, secondo Giuseppe Flavio, lo storico ebreo, la persona che commetteva suicidio andava nella fossa più tenebrosa dell'Hades, che il crimine più atroce che una persona potrebbe mai commettere era il suicidio, e la parte più oscura, più tenebrosa, più nera dell'Hades era riservata a coloro che si toglievano la vita. E quindi beffardamente stavano dicendo: oh, forse si ucciderà da solo, forse si ucciderà e scenderà in quel buco nero nell'Hades riservato a coloro che commettono suicidio, un luogo dove noi certamente non andremo mai. E così lo ridicolizzavano. Erano lì, sordi all'avvertimento che sarebbero morti nel loro peccato, con tutto l'orrore che quello comporta, e trasformarono quella frase in una battuta beffarda sul fatto che Gesù si sarebbe ucciso da solo e che lui stesso sarebbe andato in quel buco nero di punizione eterna, credendo di non essere diretti da nessun'altra parte se non in cielo. Quanto erano ingannati! Ancora una volta, come tante volte era successo durante il suo tempo sulla terra, i capi dei giudei rivolsero il loro veleno contro il figlio di Dio. Sì, egli stava per morire, ma la sua morte non era per suicidio, volontaria, sì, consapevole, sì, di sacrificio personale, sì, ma non per mano sua. Di fatto era per mano degli uomini, per mano di quegli stessi detrattori che gli parlavano in questo modo. Il loro scherno ignorante nasceva dal sentirsi giusti davanti a Dio, capite, no? Lo schernivano perché non pensavano di aver bisogno di un salvatore. L'intera idea che potessero morire nei loro peccati era ridicola per loro. Dopotutto erano loro quelli spirituali, loro erano quelli religiosi, loro erano gli ortodossi, osservavano tutte le leggi, tutti i rituali, tutte le routine, tutte le cerimonie, tutte le tradizioni, e le tenevano nei minimi dettagli. Non avevano assolutamente alcuna idea che sarebbero mai andati in alcun altro luogo se non il cielo. Erano così giusti ai loro stessi occhi che l'avvertimento di Gesù era una barzelletta. E risero finché poi morirono e poi piansero. E stanno ancora piangendo. Così sicuri della propria giustizia da poter schernire il Salvatore, così sicuri della propria giustizia da poter schernire l'idea che potessero morire nei loro peccati. E devo avvertirvi, ritenersi giusti da sé è mortale. È una garanzia di morire nel proprio peccato. Se non ammettete la vostra incapacità di salvarvi da soli, se non ammettete che le vostre opere buone non ottengono nulla in termini di salvezza eterna, se non ammettete che le vostre attività religiose, le vostre cerimonie, i vostri rituali, la vostra frequenza in chiesa, le vostre preghiere o qualunque altra cosa non producano nulla per voi in termini di salvezza eterna, morirete nei vostri peccati. Però quando ammettete che tutta la vostra moralità e tutta la vostra attività religiosa e tutto il rituale della religione che potreste mai compiere non dà alcun contributo alla vostra salvezza, perché il vostro peccato è così profondo e così radicale che nessuno sforzo vostro personale può toccarlo, allora vi getterete ai piedi del Salvatore che ha provveduto il sacrificio per il vostro peccato. Però al di fuori di quello morirete nel vostro peccato e sarete come il fariseo in Luca 18 che disse: sono contento di essere come gli altri uomini, certamente non come quel sudicio peccatore laggiù, io do la decima al digiuno e faccio tutto questo. Gesù disse che quell'uomo non tornò a casa giustificato. E questo ci ricorda Proverbi 12:15 che dice: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi e non c'è stolto più grande di uno stolto giusto ai propri occhi, che si esclude dalla salvezza per grazia perché pensa di poter dare un qualche contributo ad essa. Ciò che è grandemente stimato agli occhi degli uomini è abominazione davanti a Dio, dice Luca 16:15. Questi giudei stavano cercando di guadagnarsi la salvezza come tante altre persone. In tutto il mondo delle religioni del risultato umano, tutte le religioni del mondo che tentano di guadagnare la propria salvezza lo fanno mediante lo sforzo umano e cadono tutte nella stessa categoria. Credevano di aver soddisfatto mediante la propria giustizia per opere la richiesta di Dio e quindi aver ottenuto la salvezza di essere diretti verso il cielo, e l'unico luogo dove Gesù sarebbe andato e loro non sarebbero stati lì sarebbe stato l'Hades, in qualche fossa oscura dell'inferno appartenente a coloro che si uccidono da soli. Quindi potreste garantire che morirete nel vostro peccato semplicemente essendo giusti ai vostri stessi occhi, essendo semplicemente certi di non essere peccatori, semplicemente essere certi di non aver bisogno di essere salvati, di inventarvi semplicemente uno stile di vita religioso che vi si addica. Non ammettete mai di aver bisogno del Salvatore, non battetevi il petto dicendo: Dio abbi pietà di me peccatore, confidate nelle vostre opere, confidate nella vostra religione, confidate nei vostri rituali e vi garantisco che morirete nel vostro peccato. C'è un secondo modo garantito in modo assoluto per morire nei vostri peccati, versetto 23, egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Non avevano colto il punto, no? E questo in realtà si collega al primo punto, avevano capito tutto al contrario. Loro pensavano di essere di lassù e che lui fosse di qua giù, però loro avevano invertito la cosa. Lassù è il cielo, qua giù è l'inferno, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi però avete le cose al contrario. Poi dice questo: voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E questo è il secondo modo per garantire il fatto che morirete nei vostri peccati, che sarebbe essere mondani, essere legati a questa terra. Questa è un'altra garanzia. Essere assorbiti dal mondo, vivere per il mondo, vivere per il sistema passeggero di questo mondo, vivere per le ideologie del sistema di questo mondo. E che cosa intende dire quando dice voi siete di questo mondo? Mondo è una parola molto importante nel Vangelo di Giovanni, usata ripetutamente, ed è usata con diversi significati. A volte si riferisce alle persone, a volte si riferisce alle ideologie, e qui ha a che fare con quelle ideologie che naturalmente avvolgono le menti delle persone. Però quando egli parla di questo mondo, sta parlando del sistema spirituale invisibile che domina il mondo. È un sistema malvagio, empio. Satana è il dio di quest'epoca, il principe di questo mondo. Egli è colui che ha orchestrato il sistema, un sistema di credenze, un sistema di moralità, un sistema di religione, un sistema di ideologie, un sistema di comportamento, un sistema di materialismo e tutto ciò che è opposto a Dio, come Seconda Corinzi 10, è ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, è l'intero cosmo, l'intero sistema spirituale invisibile del male. Noi usiamo la parola mondo in quel modo, parliamo del mondo della politica, parliamo del mondo degli affari, del mondo della medicina, del mondo dello sport, e quello che intendiamo con quello è l'ambiente o la sfera in cui quelle cose dominano. E c'è un mondo nel quale viviamo come esseri umani, è il sistema organizzato di menzogne, di inganno satanico che è innalzato contro la conoscenza di Dio, il sistema di Satana che è opposto a quello di Cristo. Ed in Luca 16:8 Gesù chiama gli increduli tutti figli del sistema. In un modo o nell'altro aderiscono a quell'ideologia. Il sistema è ostile a Dio, è ostile a Cristo, è dominato dal materialismo, vale dire da una preoccupazione per ciò che passa, che va via, è dominato dall'umanesimo, dall'adorazione dell'uomo e dall'elevazione della mente dell'uomo, perfino fino al punto in cui egli può redimersi da solo, è dominato dal sesso, dominato dall'appagamento fisico nel piacere, dall'ambizione carnale, dall'orgoglio, dall'avidità, dal piacere di sé, dal desiderio di sé. Le sue opinioni sono sbagliate, i suoi scopi sono egoistici, i suoi piaceri sono peccaminosi, la sua influenza è demoralizzante, la sua politica è corrotta, i suoi onori sono vuoti, i suoi sorrisi sono falsi, il suo amore è volubile, eccetera, eccetera. Quello è il sistema del mondo, è un insieme di filosofie, di psicologie, di religioni, di ideologie che di fatto compongono un modo di pensare non rigenerato, empio, non biblico. Ed è anche un mondo che sarà distrutto. Il mondo e tutto ciò che è in esso passerà, dice Giovanni. Ed è per questo che disse in 1 Giovanni 2,15: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché chiunque ama il mondo non può amare il Padre. Lì dove c'è l'amore del mondo, l'amore del Padre non esiste. Gesù fa notare qui questo grande contrasto, dice loro nel versetto 23: voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Abbiamo due ideologie in competizione, due sistemi di pensiero che sono in competizione. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E l'amicizia con il mondo, dice Giacomo 4,4, è inimicizia contro Dio. Questi capi giudei, sebbene dicessero di essere religiosi e di essere spirituali, realmente erano presi ed erano intrappolati nel sistema satanico del male mediante il quale egli governa il mondo. Anime peccaminose, egoiste, legate alla terra, che vivevano dentro un sistema controllato dal principe di questo mondo ed erano separate da Dio e da Cristo da un abisso infinito. Perché un uomo possa morire nel proprio peccato, tutto ciò che deve fare è semplicemente essere legato a questa terra, semplicemente credere alle menzogne di Satana che sono nel sistema stesso. Basta amare il sistema e tutto ciò che è in esso, e quello garantisce il fatto che morirete nei vostri peccati. A volte il Vangelo penetra per un poco quel tipo di mente, quel tipo di cuore, come nella parabola di Matteo 13, ma a motivo dell'amore di questo mondo e dell'inganno delle ricchezze, muore. Deve esserci una rottura, un distacco. Gesù non è di questo mondo e disse a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Prima Giovanni dice: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi credenti però no, noi abbiamo fatto quella distinzione. Giacomo dice che dobbiamo persino conservarci puri dal mondo, non influenzati dalle sue ideologie sataniche. C'è un terzo modo, e questo è il punto cruciale del passo in cui potete garantirvi di morire nei vostri peccati. Prima di tutto, essendo giusti ai nostri stessi occhi, pensando di non aver bisogno di un salvatore, che possiamo salvarci da soli, che possiamo offrire un qualche contributo alla nostra salvezza, qualunque contributo. In secondo luogo, essendo legati alla terra, e cioè essendo incantati dal sistema di questo mondo e non disposti a lasciarlo andare. Ed in terzo luogo, versetto 24, perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Questo è il terzo modo che garantisce il fatto che saremo certi di morire nei nostri peccati, essendo increduli. Siate giusti ai vostri stessi occhi, siate legati a questa terra e siate increduli. E veramente tutto questo è quello che serve, che siamo increduli, che non crediamo. L'unico modo per sfuggire all'inferno è quello di credere nel Signore Gesù Cristo. E Giovanni, di nuovo, citando la sua stessa tesi nel capitolo 20, versetto 31, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo e credendo abbiate vita mediante il suo nome. Nel suo nome nessuno deve morire nei suoi peccati, ma quello che persiste nel rigetto morirà nel peccato attraverso l'incredulità. Ora, che cos'è che dobbiamo credere? Boh, lo dice proprio qui, no? Se non credete, cosa? Che io sono. Ciò che egli sta dicendo qui è il nome di Dio. Se non credete che io sono Dio, che io sono colui che è stato mandato da Dio, il grande io sono stesso, usa veramente quello che è il tetragramma ebraico, il nome di Dio, l'io sono, colui che sono. Se non credete che io sono, beh, cosa significa io sono? Cosa significa tutto ciò che egli è? Se non credete pienamente alla verità riguardo a me, questo è quello che sta dicendo. Com'è che si diventa cristiani? Credendo alla verità riguardo a Gesù Cristo. Questa è la questione del figlio e questa è la grande questione, giusto? E siamo ancora qui a dibattere questa stessa questione e ne sono sbalordito. Di recente ero giù a Scottsdale, in Arizona, nella chiesa di Daryl Dellosay, ho fatto una serie sulla teologia della fede, ho dato 6 messaggi sulla teologia della fede e nel parlare tutto questo continuo a essere sbalordito nel rendermi conto che persone dentro la grande ampia categoria dell'evangelicalismo stanno ancora cercando di capire che cosa ci voglia per essere cristiani. Mi lascia stupefatto. La domanda è: che cos'è che deve credere qualcuno per essere genuinamente salvato? Non c'è veramente nessun bisogno di intorbidire le acque a riguardo di questa cosa qua. È chiarissima la scrittura. Posso riassumere il tutto semplicemente con quello che Gesù disse qui. Dovete credere che io sono. Cosa significa? Dovete credere che Cristo è chi egli è. Ebbene, che cos'è che comprende? Lasciate che vi dia quello che io chiamo la catena di trasmissione della verità del Vangelo, gli elementi assolutamente necessari della verità del Vangelo. Iniziano da qui, ok? Se volete credere la verità riguardo a Cristo, ecco che cos'è che quello include, ok? Prima di tutto, dovete credere in una Trinità eterna. Perché Cristo disse di essere uno con il Padre e di essere eterno, e che prima che Abramo fosse mai stato creato, egli già esisteva. Quindi dovete credere che egli è parte di una Trinità eterna. Qualsiasi concezione al di sotto della Trinità rende Cristo qualcosa di diverso da ciò che egli è. Dunque il cuore della fede evangelica, il cuore della verità del Vangelo è trinitario, che Dio è 3 persone, tuttavia uno. Dire qualunque altra cosa oltre a quello significa fraintendere chi egli è, ed egli disse che dobbiamo credere che io sono chi sono. Quindi dobbiamo cominciare col credere nella Trinità. Coloro che negano la Trinità non comprendono chi è Gesù Cristo, non credono che egli è chi dice di essere, chi egli è. In secondo luogo, dovete allora credere che egli è incarnato in forma umana, che questo membro della Trinità è entrato nella storia umana, nel tempo e nello spazio, in un corpo umano. Dovete credere quindi nell'incarnazione di Dio in Cristo Gesù, e quello comprende la nascita virginale, che è la definizione di Dio di come questa incarnazione ebbe luogo affinché il Cristo potesse nascere in questo mondo senza peccato. E così dovete credere che egli è Dio, che egli è eterno, che egli è un membro della Trinità eterna, che fu incarnato nel mondo per mezzo della Vergine Maria. Poi dovete credere in una vita senza peccato, perché anche quello è vero di lui. Egli visse una vita senza peccato, non poteva nascere come nascono le persone normali, altrimenti non sarebbe stato il Dio uomo, e non poteva avere peccato nella sua vita, o debolezza nella sua vita, o fallimenti nella sua vita, altrimenti non avrebbe adempiuto ogni giustizia, tale giustizia che viene poi imputata a coloro che credono in lui. Quindi dobbiamo credere nella Trinità, dobbiamo credere nella Trinità eterna, che Gesù Cristo, essendo membro della Trinità, fu incarnato, nato dalla Vergine Maria, venne nel mondo e visse una vita senza peccato, la quale, adempiendo la perfetta giustizia, divenne la giustizia che può essere imputata a coloro che credono. E poi dobbiamo anche credere che egli morì sulla croce come sacrificio sostitutivo sufficiente, come un'espiazione per il peccato, che egli morì là e pagò la pena per i peccati di tutti coloro che un giorno avrebbero creduto, perché quello è veramente chi egli è, l'agnello di Dio. Dovete credere che la sua morte soddisfece Dio completamente e che fu compiuta a piena espiazione e che per quello Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno e poi lo prese e lo fece sedere alla sua destra, dove egli siede adesso come Signore, gli diede il nome al di sopra di ogni altro nome, che è il nome Signore, ed egli siede alla destra del Padre intercedendo per i suoi e governando, ed un giorno verrà di nuovo e stabilirà il suo regno sulla terra e porterà gloria eterna al suo amato popolo redento. Questo è il cuore della fede cristiana. Togliete via qualunque cosa da quello ed avete un altro Gesù. E Paolo disse che se qualcuno predica un Gesù diverso, sia anatema, un Vangelo diverso, un messaggio diverso. Paolo disse ai Corinzi, in seconda Corinzi, non voglio che siate allontanati dalla semplicità e dalla devozione che avete verso di Cristo. Se qualcuno predica un altro Cristo, allora non predica la verità. Come possiamo avere una qualche difficoltà a comprendere che questo è il Cristo in cui dobbiamo credere? Questa è la verità e questo è ciò in cui i cristiani credono. Se non credete a questo, allora non siete cristiani. E potreste dire, ma che dire delle persone che credono in Dio? Oh, non sono cristiani, moriranno nei loro peccati. O che dire delle persone che credono tutto quello riguardo a Gesù, però credono anche che devono fare alcune opere, farsi battezzare o compiere alcune cerimonie, osservare alcune leggi per aggiungere un qualcosa alla loro salvezza? Neppure loro arriveranno in cielo, moriranno nei loro peccati e andranno eternamente all'inferno. Perché? Perché non riconosceranno che Cristo solo e Cristo completamente è il sacrificio per il peccato al quale nulla può essere aggiunto. Ed è per grazia mediante la sola fede e qualunque tentativo di aggiungere qualcosa la annulla. La grazia quindi non è più grazia. Qualunque cosa cerchiate di fare per guadagnare qualunque parte della vostra salvezza rivela un fraintendimento del sacrificio stesso di Cristo. E qualunque fraintendimento del significato di Cristo nel suo sacrificio è qualcosa di meno del Vangelo. Credetemi, il cristianesimo o la cristianità in quanto tale è piena di persone che hanno molte informazioni su ciò che ho appena detto riguardo al Vangelo, ma che non hanno quella fiducia totale in Gesù Cristo solo, nel fatto che Egli è chi Egli è e che è l'unico ed il completo sacrificio per il peccato e quindi non confidano in nulla dei propri sforzi o delle proprie opere. Triste a dirsi, moltissimi che confessano il nome di Cristo e dicono Signore, Signore, abbiamo fatto questo e quest'altro, però non sono conosciuti da Lui, moriranno nei loro peccati e non andranno mai lì dove Egli è andato. Quindi Gesù sta dicendo loro, se non credete, versetto 24, se non credete che io sono chi io sono, morirete senza che i vostri peccati siano perdonati e quindi pagherete eternamente la pena. C'è un ultimo modo garantito in cui potete morire nei vostri peccati e loro lo manifestarono ovviamente. Essere giusti ai propri occhi, essere legati a questa terra oppure essere increduli. In quarto luogo, rimanere ignoranti per scelta, ostinatamente ignoranti. Versetto 25, questo è veramente sorprendente. Allora gli dicevano, chi sei tu? Questo è assolutamente incredibile che dicesse una cosa del genere, dopo tutto quello che avevano visto, dopo tutto quello che gli aveva fatto, dopo tutto quello che avevano udito. Gesù disse loro, che cos'è che vi sto dicendo fin dall'inizio, fin dal principio? Cioè, parlare di ottusità. Ho molte cose da dire da giudicare riguardo a voi, ma colui che mi ha mandato è veritiero, le cose che ho udito da lui, queste le dico al mondo, e dice, ho parlato e parlato, sto parlando, e ciò che ho detto è la parola stessa di Dio. E per mostrarvi quanto fossero ottusi, versetto 27, essi non compresero che gli stava parlando loro del Padre. Anche se egli gliel'aveva detto più e più volte, io e il Padre siamo uno, io non parlo da me stesso, ciò che il Padre mi mostra quello dico, tutto quello egli l'aveva detto, tutto, fino al capitolo 8, l'avevano udito tutto. Ma che cos'è questo? Prima di tutto, questo è scherno sprezzante, no? Tu? Chi sei tu? Chi ti credi di essere? Fare affermazioni di questo tipo? Che cos'è che ti dà il diritto di assumere un tale ruolo di profeta, di portatore della verità? Chi ti pensi di essere che parli nel modo in cui parli? Avrei voluto sapere chi era egli l'aveva reso chiaro ripetutamente più e più e più volte. Ricordate il capitolo successivo, il nono capitolo, il cieco fu guarito da Gesù e i capi vennero da lui e dissero: chi è costui e da dove viene? Ed il cieco disse, no, disse: non posso crederci, nel versetto 30, che voi non sapete da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Voglio dire, era ignoranza volontaria. Perché sono volontariamente ignoranti? Giovanni 3 lo rende chiaro. Gli uomini amano le tenebre piuttosto che cosa? Che la luce. Erano nelle tenebre perché volevano esserci, volevano rimanerci là. Si resta sempre nelle tenebre quando si ama il proprio peccato. Era una tenebra volontaria. Tornando al capitolo 8, versetto 19, disse: voi non mi conoscete, non conoscete il Padre mio. Se conosceste me, conosceste anche il Padre mio. Non conoscete nessuno di noi, siete nelle tenebre ed è così che volete che sia perché amate il vostro peccato. Capitolo 7, versetto 17, Gesù disse: se qualcuno è disposto a fare la sua volontà. Quando arrivate al punto in cui siete disposti a fare la volontà di Dio invece del vostro peccato, allora conoscerete il mio insegnamento. La verità si rivela a coloro che la desiderano. È come dice l'Antico Testamento: se mi cercherete con tutto il vostro cuore, mi troverete. Quando siete disposti a fare la volontà di Dio, conoscerete il mio insegnamento. Allora saprete che io parlo da parte di Dio. Però finché amate ostinatamente il vostro peccato e vi aggrappate al vostro peccato, persino il peccato dell'orgoglio e della giustizia personale, allora morirete nel vostro peccato. Allora era un'ignoranza compiaciuta, beffarda, nata dall'amore per il proprio orgoglio. Avevano udito chi era, l'avevano udito molte volte, ne avevano vista ampia evidenza, ma il peccato produce sempre incredulità e l'incredulità produce l'ignoranza ostinata. E quindi si rifiutarono di capire perché amavano il loro peccato. Volete morire nel vostro peccato? Siate giusti ai vostri stessi occhi, siate legati a questa terra, siate increduli. Siate ostinatamente e volontariamente ignoranti, così morirete nel vostro peccato. Gesù dice, nel versetto 29, avrebbero dovuto saperlo, perché colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Avreste dovuto vedere Dio in me, avreste dovuto sapere, avreste dovuto udire, ma non fu così. E conclude con una nota positiva, perché al versetto 30 dice che mentre egli diceva queste cose, molti vennero a credere in lui. Questa sarebbe la mia stessa preghiera questa mattina, che mentre vi ho detto queste cose, nel mentre ho ribadito queste parole di Gesù, che molti vengano a credere in Lui. Volete morire nei vostri peccati? Continuate semplicemente sulla vostra strada. Credete semplicemente di essere abbastanza buoni così come siete? Continuate pure nel vostro attaccamento alle ideologie umane? Rifiutate semplicemente di credere alle grandi verità riguardanti Cristo? Amate il vostro peccato così tanto da scegliere le tenebre ed essere volontariamente ignoranti? Però, per fare questo, dovrete inciampare sulla croce, proprio così, dovrete calpestare senza cuore e con irriverenza il sangue di Cristo, perché conoscete il Vangelo, ovviamente. Quindi dovrete inciampare di nuovo nella croce. Persino questa mattina, mentre veniamo alla tavola del Signore, la croce sarà di nuovo rappresentata e dovrete rigettarla di nuovo per continuare sulla strada che avete deciso. Inconcepibile, veramente? Perché mai volete morire quando potete vivere? Perché non volete essere come quei molti che credettero e non volevano morire nel loro peccato? Perché non volete accettare l'espiazione per il vostro peccato? Questa è la domanda che di fatto racchiude tutto. E la risposta è che siete giusti ai vostri stessi occhi, siete abbastanza buoni così come siete, perlomeno pensate, amate il mondo troppo, rifiutate di credere, oppure amate il vostro peccato e custodite le tenebre e l'ignoranza che viene con esse. In ogni caso, il prezzo è eterno. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, mentre pensiamo alla potenza delle parole di Gesù e alla follia di coloro che rifiutano di credere, ci viene ricordato che una cosa simile accade ancora oggi, ogni giorno, e forse persino le battaglie che Gesù affrontò in Giovanni 8 stanno avvenendo nei cuori di alcuni qui questa mattina. E prego che la potenza del tuo spirito spezzi la presa della giustizia personale, del mondo, dell'incredulità e dell'amore per il peccato. è che il cuore desideri fare la tua volontà, così che colui che è disposto a fare la tua volontà conoscerà la verità. Padre, mentre veniamo a questa tavola, ci viene ricordato di nuovo il sacrificio che Gesù Cristo offrì per i nostri peccati sulla croce, che egli portò i nostri peccati, come abbiamo letto e leggiamo nel profeta Isaia, che egli portò i nostri dolori, che fu schiacciato per le nostre iniquità, trafitto per le nostre trasgressioni, e che il castigo per cui abbiamo pace cadde su di lui, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ti ringraziamo, Padre, per la promessa che a tutti coloro che credono in Gesù come Messia e come Figlio di Dio, vi è salvezza completa e piena. A questo fine noi preghiamo per ogni persona qui presente, e Signore, per coloro tra noi che sono cristiani, noi chiediamo che ciascuno di noi possa esaminare anche il proprio cuore mentre veniamo a questa tavola, affermando che siamo salvati, che apparteniamo a te. Fa sì che possiamo ricordare di nuovo la tragedia del peccato che interrompe la dolcezza della nostra relazione con te, e fa sì che possiamo confessare tutto ciò che è noto e chiederti di purificare anche tutto ciò che è ignoto, e che possiamo accostarci a questa tavola con cuori puri.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.